Leggiamo dal verso 28. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli, le cose che non sono, per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. Quante volte abbiamo letto questa scrittura? Non so quante volte. Però la vogliamo rileggere, rivedere insieme. Il fatto che Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Che cosa sono le cose che non sono e le cose che sono? Le cose che sono quelle abilità naturali, quella bellezza naturale, quella forza naturale, quella intelligenza naturale, quella conoscenza naturale, quelle virtù che sono naturali, che abbiamo nel nostro, nella nostra persona, come perché abbiamo studiato, perché ci siamo esercitati, perché, ma sono cose del mondo naturale visibili e percepibili nei sensi. Una persona che ha tanti soldi, tantissimi soldi, è una che è in questo mondo. E contano i soldi in questo mondo. In questo mondo di tenebre i soldi sono molto importanti. Le cose che sono, i soldi sono. L'intelligenza sviluppata, perché una persona si esercita e utilizza, più esercita l'intelligenza, più si sviluppa, più si apre la mente per risolvere problemi. Uno che è abituato a risolvere problemi si sviluppa la mente nella soluzione dei problemi e in un istante risolve i problemi. Ma è sempre una cosa naturale. E questa è una cosa che è. L'intelligenza è una cosa che è. Un'altra cosa che è anche la conoscenza, perché una persona studia e conosce, e se ha anche una buona memoria, memorizza, e tutto quello che ha studiato è tutto, c'è un'enciclopedia dentro la testa. Avete mai visto i giochi a quiz dove ci sono tante domande che vengono fatte e ci sono persone che rispondono a tutte le domande? Quelle sono cose che sono. Le cose che sono, una persona è conoscitore di tante cose e le ha memorizzate, le tiene nella mente, è una cosa che è. Una persona che ha una capacità oratoria naturale, perché ha imparato a parlare al pubblico e riesce a parlare al pubblico, è anche una cosa che è. Una cosa che è. Queste sono cose che sono, ma Dio ha detto che queste cose sono svergognate. E Lui sceglie quelle cose che non sono. Tu non hai soldi? E allora sei candidato per essere usato da Dio. Tu non hai tanta conoscenza? Sei candidato per essere usato da Dio. Tu non hai tanta intelligenza sviluppata? Sei candidato per ricevere l'intelligenza di Dio. Cioè tu non hai niente di cui vantarti nella carne? A posto, sei adatto per essere uno strumento meraviglioso nel regno di Dio. Dio ha scelto le cose ignobili, le cose inutili, quelle cose che non sono apprezzate. Sapete, qualche volta magari avete sentito dire, se non qualcuno addirittura ve l'ha detto, sì, una cosa inutile. Non ci può essere una offesa più grande alla propria persona quando ti dicono tu sei una cosa inutile. Cioè vorresti non essere mai esistito, vorresti essere niente, scomparire, perché no, nessuno vuole sentirsi dire che sei una cosa inutile. Ma allora perché Dio sceglie questo tipo di persone che secondo il mondo sono inutili? Perché Dio vuole manifestare se stesso. Sapete perché? Perché se tu c'hai qualche cosa, manifesti quello che hai, non manifesti Dio. E la gloria te la prendi tu. Se poi vogliamo il risveglio, se poi vogliamo la salvezza delle anime, se poi vogliamo i miracoli, se poi vogliamo la guarigione, se poi vogliamo tutto quello che abbiamo bisogno in questo tempo, per questa generazione, per il nostro paese, Dio non ce la può dare perché stiamo manifestando noi, non stiamo manifestando Cristo, stiamo manifestando la nostra carne, stiamo manifestando quello che siamo, ma Dio si manifesta quando noi manifestiamo quello che Lui è. Ma se tu non sei nessuno, puoi manifestare la sua grandezza, ma se sei qualcuno, manifesterai quel qualcuno che sei. Ma quel qualcuno che sei non fa miracoli, te lo garantisco. Quel qualcuno che sei non guarisce nessuno, quel qualcuno che sei non risolve i problemi delle persone, ma quello che è lui può risolvere tutto. Allora qual è la differenza? La differenza è che quelle persone che non sono, che non hanno niente di cui vantarsi, sono avvantaggiati, ma quelle che hanno qualcosa di cui vantarsi devono fare come Paolo. Reputare tutto quello che hanno di cui vantarsi, spazzatura. E quando tu non ti vanti più di quello che sei, ma cominci a vantarti di quello che è Cristo in noi. Questo è il titolo del messaggio, Cristo in noi, così lo potete scrivere subito, scrivetelo. Cristo in noi, questo è quello che abbiamo letto. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù. Guardate. La cosa bella, la cosa grande, la cosa straordinaria è quello che siamo in Cristo Gesù. Se tu non sei niente e sei in Cristo Gesù, ora ti dico quello che sei. Altro che niente. Dice che Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi, ditelo, per noi, per me. Io sono stato fatto così. Guardate come Gesù è stato fatto per noi. Che cosa? Sapienza. Allora in noi, se Cristo è in noi, c'è la sapienza di Dio, fratelli cari. La sapienza di Dio. Cristo in noi ci dà la sapienza di Dio. E poi dice ancora, giustizia. La giustizia di Dio, sapienza di Dio, giustizia di Dio, santificazione e redenzione. Ecco che cosa siamo con Cristo in noi. Siamo santi, siamo giusti, siamo redenti, siamo sapienti. Amen. Ma questo è attraverso Cristo in noi. E allora poi dice l'Apostolo Paolo dice: chi si glori nel Signore. Chi si glori di colui che è in me. Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo, dillo. Colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. E in me c'è la sapienza, in me c'è la redenzione, in me c'è la giustizia, in me c'è la grazia di Dio. Amen. Gloria al Signore. Io mi voglio gloriare del Signore Gesù e mi voglio gloriare del fatto che Lui mi ha cercato e io gli ho aperto il cuore e Lui ora vive nella mia vita. Sapete quando abbiamo qualcosa di cui vantarci? Cristo in noi si nasconde con tutte queste cose grandi di cui abbiamo bisogno. La nostra santità, il diavolo la deve vedere. La nostra sapienza, il diavolo la deve vedere. Paolo agli Efesini dice che c'è un mistero che Dio vuole mostrare alle tenebre, la sua sapienza infinita, che è nella Chiesa, che vive nei cristiani, perché vive attraverso Cristo nei cristiani, una sapienza che il diavolo non ce l'ha. non può averla, ma questa sapienza è attraverso Cristo che vive in noi. Quando noi siamo morti a questo mondo, quando noi siamo morti a quelle cose che sono, quando noi siamo morti a quelle cose che, di cui ci possiamo vantare nella carne, allora è Cristo che vive in noi e ci manifesta quello che dobbiamo essere, quello che siamo chiamati a essere. Sapete, l'uomo in qualche modo di qualche cosa si vuole gloriare, però l'apostolo Paolo dice: ok, se ti devi gloriare, almeno gloriati del Signore. Amen. Se ti devi vantare, vantati del Signore. Se ti devi vantare, vantati dell'amore di Dio. Vantati della grandezza di Dio, vantati della fedeltà di Dio, vantati delle promesse di Dio, vantati di tutto quello che Dio è. Amen. Soprattutto sapete di che cosa ci dobbiamo vantare? Del fatto che in modo immeritevole siamo Suoi figli e Lui è nostro Padre. E noi facciamo parte della Sua famiglia. Io sono figlio di Dio come te, come tutti voi. Siamo tutti figli e Lui è nostro Padre, il nostro papà. E il nostro papà, quando bussiamo, ci apre la porta: figlio mio, chiedici che cosa hai bisogno. Anzi, non te lo chiede, già lo sa che Lui è Dio. Lui sa che cosa abbiamo bisogno. Dice: papà, tu sai che cosa hai bisogno. Lo so. Ok, ricevilo. Amen. Oh, gloria a Dio. Leggiamo in 2 Timoteo capitolo 3 verso 1, una cruda realtà che dobbiamo esaminare, e dice: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, si gloriano di sé, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Ora io dico, se ci dobbiamo allontanare da costoro, temo che restiamo soli. Vero, Carmela, era questo che pensavi? Dice: cari, stai sola, restiamo soli. Dico questo, parliamo dell'ambiente mondano, e l'ambiente mondano è questo: chi non conosce Dio, chi non ha un rapporto con Dio, chi non parla con Dio, chi non ascolta Dio, chi non vede Dio, chi lo vede lontano, allora guardate che tutte queste, chiamiamoli antivirtù, caratteristiche di essere pieni di sé, di essere, di amare se stessi e il piacere, e tutto quello che abbiamo letto, non voglio, c'è un elenco terribile, un elenco terrificante. Se noi rileggiamo tutte queste cose, ti si formano dei quadri, delle immagini di persone, perché è proprio il ritratto di quelle persone. Però io vorrei che noi aprissimo gli occhi e ogni tanto guardassimo dentro di noi se qualcosa del genere probabilmente ci intacca, se qualcosa del genere ci penetra, e dentro di noi in qualche modo viene a mancare la fiducia in Dio, e invece poi si manifestano tutte queste altre cose. E allora addio santificazione, addio redenzione, addio tutto quello che è la sapienza di Dio per risolvere i problemi in modo soprannaturale, per affrontare la vita in modo soprannaturale. Soprattutto il diavolo, quando ci fa vedere che le porte sono chiuse e tu non puoi fare niente, noi dobbiamo guardare che ora è, perché guardate che queste cose ci sono sempre state. Qualcuno dice: ma l'uomo è stato sempre così. Ma guardate che adesso sta peggiorando. Adesso sta peggiorando. Il diavolo vuole distruggere le famiglie migliori, vuole distruggere le famiglie della Chiesa, usa magari i figli perché li contamina, perché li adesca attraverso certe cose, usa gli specchietti delle allodole per afferrare i figli e portarseli con sé, e così crea afflizione ai genitori. Perché se i figli vivono in una famiglia sana, i genitori ci tengono al bene dei loro figli. È come se non ci tengono, vorrebbero vedere i figli sani e ci risaluti. Mia mamma diceva, ecco il saluto antico che usavano anticamente, chi è che ha i capelli bianchi come me si ricorderà, quando si salutava un anziano, un nonno, ci dicevano "Sberarica", e l'altro rispondeva "Santo e ricco, ciù ricco romari". Bellissime benedizioni e bellissimo anche saluto, ossia mi benedica. Ora dice ossia, zitto del cretino, levati. Quello che si può dire a un nonno, cretino, non capisce niente. Tu sei ancora arretrato, tu vivi nel secolo scorso, guarda che il mondo è cambiato, tu da dove vieni, in quale mondo sei, che ci sia a fare qua, perché non te ne vai a cullarti. Quasi quasi ti fanno sentire che sei ormai di impaccio, sei ormai di ostacolo, che stai occupando uno spazio che non ti spetta più, perché già ci sei stato abbastanza su questa terra e quindi devi fare largo ai giovani. Io dico che c'è spazio per tutti, per i giovani, ma c'è spazio anche per gli anziani, e fin quando siamo qui su questa terra abbiamo del loro da dare. Tutti quanti, i giovani per la loro forza, per il loro entusiasmo, ma gli anziani per la loro esperienza, per la loro saggezza, quella che hanno acquisito nel tempo. E non va disprezzato niente, ma noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio e dobbiamo vedere quello che veramente il Signore vuole fare attraverso di noi. Abbiamo l'obbligo di vivere la nostra vita con Cristo. E Cristo si manifesta quando noi siamo completamente arresi e quando noi ci arrendiamo al suo amore, quando viviamo per il suo amore, quando viviamo per il regno, quando ci siamo interessati al regno. E il regno non è solo l'affare di casa mia. L'affare di casa mia, Dio se ne prende cura. Il Signore dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Tutte le cose, l'assicurazione, la luce, le cose sono pagate se tu prima di tutto cerchi il regno, se metti Dio al primo posto. Tu vedrai come Dio metterà tutte le cose in ordine e a te non mancherà quello che deve esserci. Io sono convinto che tutti quanti su questo siamo d'accordo, però poi di fatto prima ne aggiustiamo le cose nostre e poi se qualcosa rimane per Dio poi magari gliela diamo. E allora questo che primo posto è? Questo è l'ultimo posto, è il posto dove vediamo se c'ho qualche spicciolo, vediamo se c'ho qualche cosa da dare, vediamo se c'ho un po' 5 minuti di tempo, vediamo quando avrò questi 5 minuti di tempo, te li dedico. No, no, cari nel Signore, dobbiamo dedicare il tempo giusto al Signore, mettere il Signore al primo posto soprattutto, non solo per i soldi, non solo per la decima e per le offerte, ma per tutto quello che è di Dio. E allora sì che possiamo fare quello che il Signore ci chiama a fare. L'amore deve manifestarsi se c'è Cristo in noi. L'amore per il Padre, l'amore per la Chiesa, l'amore per i perduti, non solo l'amore per i nostri familiari, quello è spontaneo, naturale, normale, ma anche l'amore per il prossimo. L'amore quello vero, quello grande, con la A maiuscola, quello che Dio ha per tutti. Dio si prende cura di tutti, soprattutto quelle persone che hanno maggior bisogno e che cercano il Signore allora lì trovano una grande risposta. La parola di Dio mi fa ricordare due episodi che hanno vissuti in tempi vicini, ma che sono manifestati attraverso due profeti, Elia ed Eliseo. Elia, in Primo Re capitolo 17, parla di una donna che non aveva ormai se non una mangiata di farina e un po' d'olio, e quella farina e quell'olio non finì perché ci arrivò Elia, e fin quando Elia era in quella casa c'era da mangiare, perché c'era la grazia di Dio, c'era la presenza di Dio, e Dio si è preso cura non solo di Elia, ma di quella vedova, di quella donna che era lì. Dio si prende cura dei casi bisognosi. Sapete, se Cristo è in noi, dobbiamo essere molto seri, e seri significa prenderci cura e amare soprattutto il più debole, quello che non si può difendere, quello che non può dare, quello che non può fare, quello che non può capire. Cioè, se noi non inveiamo contro queste persone, perché sapete, questo mondo inveisce su queste persone, sono un peso. Hitler inveiva con gli handicappati, inveiva contro i cristiani evangelici, perché gli ebrei, ma anche gli cristiani evangelici, perché parlavano dell'amore di Dio, perché credevano nel fatto che se qualcuno ti dà uno schiaffo gli devi voltare l'altra guancia, quindi tu sei una persona debole, tu sei una persona che non si sa difendere, che non si difende. Non ho che farmene di te, voglio guerrieri, perché devo conquistare, perché devo diventare grande, devo diventare potente, e tu invece mi fai indebolire. Perché tutti gli imperatori hanno avuto paura del cristianesimo? Perché manifestava un altro aspetto completamente, con un principio diverso, che non era il principio della forza umana, ma della forza divina, che è basato sull'amore. Ma l'amore dobbiamo riversarlo non verso le persone potenti, verso le persone che ti possono togliere qualcosa o che ti possono chiudere i viveri, l'amore verso i più deboli, l'amore verso quelle categorie protette, che io dico categorie protette perché la Bibbia ne parla chiaro, ne parla chiaramente: la vedova, l'orfano e lo straniero. Se voi andate a leggere la scrittura, guardate, queste sono categorie protette agli occhi di Dio, intoccabili, così come anche i suoi unti, dove c'è l'unzione di Dio. Guai se ti metti a sparlare chi ha l'unzione di Dio, perché io per esperienza vi posso dire che chi ha l'unzione di Dio non sono persone perfette, sono persone che sbagliano, e forse i loro errori sono visti con il cannocchiale o con, sono visti al microscopio, diventano molto grandi perché sono visibili agli occhi di tutti. Mentre chi è più piccolo, chi è più nascosto, le cose le fa alla stessa maniera, ma non le vede nessuno perché non è messo in una pedana, in un pulpito. Mentre se uno sbaglia, che è in vista, tutti vedono quell'errore. E sembra che quell'errore è 100 volte più grande, non è così. Quell'errore è come quello della persona che non è in vista, è lo stesso. E tutti inveiscono contro quella persona, mentre verso la persona nascosta nessuno lo considera, nessuno lo nota. Allora io dico, visto che c'è l'umano e c'è anche l'unzione di Dio, evitiamo di giudicare, evitiamo di condannare, evitiamo di puntare il dito, e lasciamo a Dio che sia Lui a giudicare. Amen. Il Signore, sapete, dice che chi giudica sarà giudicato. Se giudichiamo saremo giudicati, e allora se non giudichiamo non saremo giudicati. Io non voglio essere giudicato, voglio essere graziato, ho bisogno della grazia di Dio. Non voglio che siano portate alla luce tutte le mie debolezze, i miei errori, mi vergogno. È come dire, non voglio far vedere le mie vergogne, non voglio farmi vedere nudo. Nessuno vuole farsi vedere nudo, se non chi lo fa per professione, per attirare, ma quella è un'altra cosa. La nudità fa vergogna, ma Dio ci ha dato una veste per non vergognarci, che è la sua giustizia, e voglio quella, e ho bisogno di quella. Ma io quella veste la posso sporcare se mi metto a giudicare o a criticare a questo e a quello, però è giusto che esamino, perché io devo condurre la mia vita non guardando a questo e a quello, guardando Cristo. Amen. E allora gli altri sbagliano, ok, va bene, ma io cerco di non sbagliare, io cerco di guardare il Signore, perché solo così non sbaglio, solo così non affondo, se guardo il Signore. Amen. Noi dobbiamo manifestare Cristo in noi, quella con la santificazione, con la redenzione, con la sapienza, con la grazia di Dio. Cristo in noi è la soluzione per il mondo, per tutti, ma soprattutto per la nostra vita. E allora noi ci gloriremo solo di Lui e solo della Sua unzione. Quindi ci impregneremo dell'amore e ci faremo aiutare per manifestare le virtù del Signore, che sono, visto che Cristo è in noi. E Lui cosa ha detto di sé? Imparate da me che sono umile e mansueto. Allora se Cristo è in noi, che è sapienza, santificazione, redenzione, allora tutte queste cose e anche umiltà e mansuetudine. E noi seguiamo anche Lui nell'umiltà e nella mansuetudine. E allora con questa virtù noi possiamo veramente manifestare la gloria di Dio e la potenza di Dio, la forza di Dio. Amen. Io vorrei che il diavolo avesse paura di ognuno di noi. Sapete quando ha paura? Quando noi camminiamo vicino a Dio con la consapevolezza che Lui è con noi, che Lui è dentro di noi. Quando noi camminiamo con la consapevolezza che ci è stata fatta grazia. Quando noi ci gloriamo solo di Lui. Quando noi ci vantiamo solo di quello che Lui è, allora noi siamo consapevoli che siamo amati, siamo sostenuti, siamo aiutati, siamo fortificati da Lui. E se ci sono situazioni di tenebre e arriviamo noi, arriva il fastidio delle tenebre, perché arriva la luce. Ma la luce può essere spenta. Mia moglie diceva: uno può manifestare Cristo morto e invece può manifestare Cristo vivo, perché Cristo è vivente. Però bisogna vedere come ce l'hai nel cuore, lo tieni conservato, non lo fai muovere. Allora se non lo fai muovere, la gente vedrà un Cristo inesistente nella tua vita, vedrà la tua persona, vedrà la manifestazione di te, della tua gloria. Ma la gloria degli uomini non è la gloria di Dio. La gloria degli uomini può portare un applauso, può portare un apprezzamento momentaneo, ma non cambia la vita delle persone, non cambia i problemi delle persone. Ma quando arriva la gloria di Dio, i malati smettono di essere malati. Le persone che hanno problemi di soldi smettono di avere problemi di soldi. Abbiamo sentito nella conferenza la testimonianza di una persona che ha ricevuto una soluzione economica di $1,000,000. Un debito di $1,000,000 annullato, che quella persona ha confidato in Dio. Tutti i creditori hanno rimesso il debito. Per miracolo hanno messo delle firme. L'avete sentito? C'eravate voi o non c'eravate? I creditori hanno firmato e hanno rimesso il debito. Come può essere che tanti creditori firmano per rimettere il debito? Oggi non lo fa nessuno una cosa del genere. Ebbene, quella persona si è trovata senza un dollaro di debito, semplicemente perché ha confidato in Dio ed era lì. E ha testimoniato lì personalmente. Non è un fatto che era successo in quella circostanza. È venuta per raccontarlo. Questa persona vive a Londra, è italiana ma vive a Londra. Ed è successo lì questo miracolo. Cioè, per dire che non ci sono miracoli che Dio non possa fare, anche risanare situazioni, diciamo, economiche disastrose. Dio ha la soluzione per tutto. Nella chiesa la parola della grazia, una persona aveva un debito quando i soldi valevano, quando c'erano ancora le lire, parlo di una ventina d'anni fa, aveva un debito di 300 milioni di lire. 300 milioni 20 anni fa, guardate che erano tanti, erano tantissimi. Se considerate che questo locale l'abbiamo comprato 300 milioni, ma l'abbiamo comprato 15 anni fa, 12 anni fa, 11 anni fa. Se parliamo di 20 anni fa, 300 milioni, ebbene Dio gli ha fatto guadagnare 300 milioni in poco tempo, senza gratta e vinci. A proposito di questo, voglio aprire una breve parentesi. Io posso capire la condizione dei disperati, però io dico, se vedete fratelli, sorelle, che li vedete in questo posto, in questi posti dove grattano e perdono, perché questa poi è la realtà, andate nella vostra cameretta segreta, inginocchiatevi e pregate per loro, perché Dio li libera. Questa è una dipendenza, fratelli, è un legame, è una schiavitù, come la droga. Queste persone andrebbero internate, andrebbero tenute legate fin quando non sono liberate. Sono demoni, demoni che costringono queste persone che guadagnano pochissimi centesimi, a quei pochi centesimi stessi li vanno a portare subito allo Stato, che ti strappa la pelle di dosso. E io dico, questo è uno Stato iniquo che permette questi giochi e legalizza questi giochi perché ci mangia. Perché ci mangia, e questa non è una cosa giusta. Attenzione, dicono però che il gioco crea dipendenza. Perché non li chiudete? Invece di permettere che la gente va a portare, appena prendono lo stipendio, appena prendono dei soldi, passano dal tabaccaio per lasciare qualche cosa. Dammi due gratta e vinci. Poi grattano, non vincono, altre due, a casa poi ci portano chiste. Ci portano chiste e poi arrivano arrabbiate e cominciano a dare calci e pugni alle povere mogli che si aspettassero qualche 10 euro e invece ci sono lignate. E questo è quello che il diavolo sta facendo, le tenebre. Appena arrivano i cristiani, arrivano in un posto, i cristiani devono portare la luce. Il diavolo si deve sentire vergognato. Noi dobbiamo fare vergogna al diavolo, farlo vergognare con la nostra santità, con la nostra giustizia, con la nostra sapienza, con la nostra intelligenza di Cristo. Perché Cristo vive in noi. Amen. Allora, le cose cambiano. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 28. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, è Giovanni Battista che parla, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Guardate, Giovanni Battista non si vantava. Chi sei tu? Io sono la voce di uno che grida, uno, articolo indeterminativo. Non sono la voce di colui che grida, uno di quelli che gridano. Io sono una voce, io sono un credente, io sono un figlio di Dio, io sono un amato del Signore, uno fra i tanti amati dal Signore. Ma quando dici io sono l'amato del Signore, è come che sei solo tu. Dio ama tutti. E lui dice, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Non ho trovato qualcosa di simile in altri uomini. Anche della Bibbia. Questa frase, io sapete, da tanto tempo ce l'ho incisa dentro il mio cuore. Giovanni Battista era contento per lo sposo, era contento per Gesù. La sua gioia era Gesù. Anche se ha avuto dei momenti in cui ha dubitato, perché in qualche modo si aspettava un intervento del Signore quando l'hanno arrestato. Però nel suo cuore c'era gioia quando ha visto Gesù e ha sentito lo Spirito Santo che gli diceva: vedi quello che sta avvenendo verso di te, quello è il Messia, quello è il mio diletto figlio, quello è il Salvatore del mondo, quello è l'agnello di Dio senza peccato, quello è il sacrificio che purificherà i peccati dell'umanità. E quando lui l'ha visto, che si è presentato e ha detto: battezzami, io battezzare te, sei tu che devi battezzare me, tu devi battezzare me. Che maturità di Giovanni Battista, che umiltà. Questa è la virtù che Dio vuole cercare in noi, se vogliamo che Cristo in noi sia visibile, se vogliamo che Cristo in noi sia glorioso, se vogliamo che Cristo in noi sia la sapienza, la giustizia, la santificazione, la redenzione. Tutto questo, ecco, deve essere manifestato in noi, questo desiderio di diminuire lo noi nella nostra carne e di gloriarci solo del Signore. Così come il Battista ha detto: ora io devo diminuire e lui deve crescere, e i discepoli che lo seguivano hanno detto: ora seguite lui, e sono andati a seguire Gesù e hanno seguito Gesù, ma prima seguivano Giovanni Battista e poi hanno cominciato a seguire Gesù, e non si è sentito depresso perché lo hanno lasciato, perché ora era arrivato il momento in cui lui doveva diminuire e doveva crescere invece il Signore Gesù. E allora lui è stato arrestato, non poteva più predicare, non poteva più avere tutta quella gente che affluiva, invece ora la gente affluiva a Gesù. Gloria al Signore. Noi dobbiamo vedere quando le persone ci adulano, quando le persone si complimentano con noi, dobbiamo tremare. Vi dico la verità, se ti dicono: ma quando preghi che tu usai, c'è una cosa bella, mi verrebbe da piangere. Mi verrebbe da piangere, perché dicono: guarda il diavolo come è sfacciato, viene faccia a faccia davanti a me per farmi perdere quella gioia di servire il Signore, perché mi vuole gonfiare, perché mi vuole esaltare, perché vuole esaltare la mia carne, perché purtroppo ce l'ho anch'io la carne. Mia moglie dice sempre: la carne s'arrustri, la carne cruda fa puzza. Ecco, invece, quando qualcuno ti viene a fare complimenti, offrile a Dio, di Signore, questo sei tu, questo è tuo merito, non è merito mio. Amen. Impariamo ad esaltare il Signore, impariamo a dare gloria a Dio. Se tu hai pensato che sei stato benedetto attraverso la predicazione, offri a Dio un ringraziamento nel tuo cuore. E poi magari gratitudine ricevendo la parola e mettendola in pratica, questa parola che ti ha benedetto. Perché se resta solo una parola che tu hai udito, che ti è piaciuta e ti sei complimentato, però poi non la metti in pratica, non ha senso. Occorre che lui cresca, che io diminuisca. Occorre che Cristo cresca dentro di noi, la sua manifestazione, e noi facciamo invece diminuire la nostra carnaccia. Amen. Sapete, Paolo aveva delle persone che gli volevano creare afflizione e parlavano di Gesù, predicavano Gesù come Paolo. Leggiamo in Filippesi, capitolo 1, verso 5, stiamo arrivando alla conclusione, non vi preoccupate. Alcuni in vero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli che certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, Ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa, comunque sia, o per pretesto o sinceramente, Cristo è annunziato. E di questo mi rallegro, anzi, me ne rallegrerò anche per l'avvenire. C'erano due categorie di persone. Una categoria di persone che predicava perché Paolo era prigioniero, ok, il nostro fratello è incatenato e allora noi andiamo a portare la parola che lui ci ha insegnato e facciamo in modo che si divulghi la conoscenza di Cristo che il Signore ci ha dato, che ha riversato nei nostri cuori attraverso quel servo che ora è incatenato. E quando Paolo veniva a sapere che c'erano i suoi discepoli che andavano a predicare il Vangelo, tutto quello che lui aveva insegnato, lui si rallegrava e diceva: la parola di Dio non può essere incatenata, anche se hanno incatenato me non possono incatenare la parola, perché la parola è stata ricevuta nei cuori e i miei fratelli la stanno divulgando. Che bello! Però c'erano persone dissidenti, persone che dicevano: ecco, ora sì, ora finalmente tu sei in prigione, ora posso io predicare il Vangelo. E Paolo non li ha maledetti, ha detto: ok, mi rallegro anche di questo. La cosa bella è che Cristo è annunziato e non mi interessa nient'altro. Che maturità! E invece qualcun altro avrebbe detto: Signore, togli l'unzione a queste persone malvagie, a queste persone che lo fanno solo per crearmi afflizioni. Signore, non affligge. Invece questo parlava e diceva: Signore, benedicile affinché predicano ancora di più. Sapete questo che vuol dire? Che ci sono persone, e questo lo dico e lo ripeto, che si usano di Dio e persone che si fanno usare da Dio. Quando Cristo è in noi, noi ci lasciamo usare da Dio. Ma quando la carne è in noi, ci usiamo di Dio. E siccome, sapete, siccome purtroppo la parola di Dio è, no purtroppo, è una cosa bella, la parola di Dio è potente, sia che la predica un iniquo, sia che la predica un giusto, fa lo stesso effetto. Perché la parola di Dio, quando viene mandata, fa effetto. E così se tu metti del seme nelle mani di un iniquo, del seme di grano, e lo stesso seme lo metti nelle mani di un giusto e lo fai cadere sulla terra, che cosa succede? Che indipendentemente di chi l'ha seminato, il seme era buono. Se il terreno è buono, ecco, nasce la spiga di grano buono che diventa un poi cibo, pane, anche se l'ha seminato un iniquo. Sempre la potenza è nel seme, non è nella mano dell'uomo, ma è nella potenza del seme. Ecco, quando alcuni che si usano di Dio, ecco, parlano e predicano la parola, e la parola produce miracoli. Ecco perché dico: non incantiamoci dei miracoli, fratelli cari, non incantiamoci del soprannaturale. Guardate che lo fanno anche gli stregoni, i miracoli. Li fanno i miracoli anche nel nome del diavolo. E purtroppo la cosa peggiore è che alcuni li fanno nel nome di Gesù, nel nome di Dio. Però quelle persone il Signore dirà un giorno: noi non ci conosciamo. Un giorno saremo messi alcuni alla destra e altri alla sinistra. E alcuni che sono alla destra il Signore dirà delle cose, e ad altri che sono alla sinistra il Signore dirà altre cose, e a quelle che sono alla sinistra ci sarà un'altra cosa che sarà detta: andate via da me, lontano da me, operatore di iniquità, non vi ho mai conosciuti. Sapete, questa cosa la predico sempre perché è giusto che voi ce la riceviate e che tremiate a questa cosa. Operatori di iniquità. E chi sono? Quelli che si stanno usando di Dio, quelli che abusano delle cose di Dio, quelli che usano Dio per scopi personali. Ma noi dobbiamo cercare invece di farci usare da Dio per difendere i deboli, per amare il prossimo che non si può difendere. Dio non ti dirà: dai un'offerta a una persona che non sa quanti soldi c'ha. Dio ti dirà di dare un aiuto a una persona che non ha niente. Semmai ti può anche tenere. Ieri mia moglie ha ricevuto la telefonata di una persona che ha detto: senti, il mio cuore si è intenerito perché vorrei aiutare una persona così e così, però non sento pace dentro di me perché c'è questa situazione. E mia moglie ha detto: hai ragione. A volte, sapete, nella nostra natura l'amore di Dio ci porta a fare delle cose, però se poi c'è una forma di schiavitù, quello che noi facciamo può essere annullato, perché c'è il diavolo che controlla, ma se c'è il Signore che ci spinge a farlo e sentiamo quella pace, facciamolo, corriamo, siamo veloci e permettiamo al Signore di fare quello che Lui ci sta dicendo di fare, che è lì che troviamo il premio, è lì che il Signore poi ci dirà: ebbi fame, mi deste da mangiare, ero nudo, mi vestiste, fui infermo, mi veniste a trovare, ero in carcere, mi avete visitato. Cioè, a queste persone dobbiamo Cristo in noi. E Cristo in noi non è per farci una passeggiata sulla terra e dire: oh, sappiate una cosa, Cristo vive in me. Sappiate una cosa, Cristo vive in me. No, no, le persone vogliono vedere Cristo manifestato. Cristo che vive, Cristo che vince, Cristo che salva, Cristo che libera, Cristo che guarisce. Amen. Vogliamo che il Signore manifesti la sua grazia, la sua gloria in mezzo a noi? Allora riceviamo questa parola nel nostro cuore. Signore, tu sei in me e mi basta. Con te ho la giustizia, con te ho la sapienza, con te ho la santificazione, con te ho la redenzione, con te ho quello che mi serve. Non voglio nient'altro, mi glorio di te, mi voglio gloriare di te, voglio vivere con te, voglio camminare con te. Signore, non voglio crearti afflizioni, ma voglio che tuo cuore si rallegri attraverso la mia mansuetudine e la mia umiltà. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare all'impiede.